Cari amici, nel corso di questa trasmissione, continuando l'esame dell'Epistola agli Ebrei, esamineremo il significato dell'annunzio pronunziato dagli angeli quando nacque Gesù, cioè «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace sulla terra e benevolenza verso gli uomini». Rileviamo che trascorrono gli anni ed i secoli e nessuna sicurezza ci è data per l'instaurazione di una pace fra gli uomini su questa terra travagliata da continue minacce e dagli aspetti più catastrofici di quanto mai si possa immaginare. L'unica nostra speranza risiede nelle promesse divine che ci assicurano per prossima e vittoriosa la realizzazione del divin piano di salvezza, a portatrice di pace per tutti gli esseri umani. Questi programmi vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto, sparsi dappertutto. Ora eccovi, Ernesto.
Grazie, Giulio. È realmente strano che dei cristiani nutrano un certo scetticismo sulle promesse di Dio che ci assicurano la pace e la sua benevolenza. Al principio del secolo era invasa l'idea quasi generale che per l'alto grado di civiltà cui si era pervenuti, l'umanità avrebbe eliminato ogni possibilità di guerra. Invece, purtroppo, si è verificato il contrario. E la Bibbia ce lo dice il perché, non è vero, Franco?
Sicuro, e specialmente il seguito del nostro studio sull'Epistola agli Ebrei lo porrà in rilievo.
Ebbene, nel proseguire lo studio di questo meraviglioso libro, ho rilevato che Paolo mette in risalto le disposizioni che Dio prese a suo tempo nei riguardi del popolo di Israele e particolarmente su quanto concerne il servizio del tabernacolo.
È vero, e dai capitoli 8 e 10 cita una meravigliosa profezia del Vecchio Testamento contenuta nel capitolo 31 del profeta Geremia dal versetto 31 al 34. In essa il Signore promette di fare un nuovo patto con la casa di Israele ed estenderà questo patto al mondo intero, in modo che, per esso, scriverà la sua legge nel cuore dei popoli. In quel tempo non vi sarà più bisogno di chiedere «Conoscete l'Eterno, poiché tutti lo conosceranno, dal più piccolo al più grande». Sarà, caro Ernesto, proprio allora che si potrà avere la pace sulla terra, poiché gli uomini avranno conosciuto Dio ed imparato a servirlo.
Comprendo, Franco, ma se la legge di Dio sarà scritta nel cuore degli uomini, come ben dice Geremia, l'egoismo sarà soppiantato dall'amor fraterno, che assicurerà per sempre la pace fra i popoli, non ti sembra?
Sì, non solo fra i popoli, intesi come raggruppamenti di individui, ma anche fra individui.
La prospettiva è meravigliosa, però attualmente il mondo che vive di paura e di orgasmo nel timore che, scoppiando una guerra, potessero essere impiegate le bombe all'idrogeno e le altre terrificanti arnesi di guerra. Ma sia io, come anche tanta buona gente, domandiamo, perché ritarda tanto il compimento delle promesse divine?
Ma, caro Ernesto, nel compimento di queste promesse esiste un ritardo solo per coloro che ignorano o dimenticano i piani e i disegni divini. Allorché Gesù venne la prima volta, i discepoli, il cui spirito era pervaso dalle promesse meravigliose del regno profetizzato, nell'Antico Testamento se ne attendevano l'instaurazione immediata e restarono stupiti e delusi nel vedere arrestato e crocifisso colui che impersonava ogni loro speranza.
Però Gesù, quando risuscitò dai morti, spiegò ai discepoli che la sua morte era necessaria e i profeti, per predirla, avevano anche profetizzato che egli sarebbe stato il Salvatore ed il re del mondo. Intanto sono trascorsi 19 secoli ed il mondo nell'attendere ancora la manifestazione di questo radioso avvenimento si domanda il perché di tanto ritardo.
A questo interrogativo della gente troviamo risposta nell'Epistola agli Ebrei, ed in altri punti della Bibbia. Questa risposta si riferisce anche alla disillusione provata dai discepoli per la crocifissione di Gesù.
Ma Franco, vuoi darmi una spiegazione su questo?
Ascolta, i discepoli, come abbiamo già detto, non avevano compreso che alla morte di Gesù, necessaria per il compimento del divin piano di salvezza, avrebbe dovuto seguire anche la loro. La citata epistola ci rivela che il sacrificio non si arrestò al Calvario con la morte di Gesù, ma aveva un seguito nelle sofferenze e nella morte dei discepoli.
Vuol dire che non si era ancora pervenuti al tempo dell'instaurazione della pace sulla terra?
Esatto. Se ben ricordi, noi nell'esaminare l'epistola di Paolo ai Corinti rilevammo che il titolo di Messia, come è impiegato nella Bibbia, s'applica sia a Gesù che ai suoi fedeli discepoli. Parecchie profezie dell'Antico Testamento hanno predetto le sofferenze di Cristo e si è sempre compreso che, in generale, si riferivano a Gesù. Però, approfondendo lo studio delle scritture, si è compreso che si riferivano anche ai discepoli.
Se non mi sbaglio, Paolo, in una sua epistola, parla di completare quelle sofferenze, quelle patite da Gesù.
Sì, nel capitolo 1, versetto 24 dell'epistola ai Colossei, questo aspetto del piano divino si delinea nell'epistola agli Ebrei. Paolo dimostra che le sofferenze dei membri del corpo del Messia erano prefigurate nei diversi sacrifici offerti durante l'età giudaica dai sacerdoti di Israele. Numerosi dettagli di questi sacrifici, col loro significato, sono presentati nello studio dal titolo L'Epistola agli Ebrei.
Questo studio interessante pone nella giusta luce le ragioni per cui il regno del Messia non fu instaurata da Gesù alla sua prima venuta. Tuttavia ricordo che Gesù disse ai discepoli: «Il regno dei cieli è vicino».
È vero, ma tale annuncio voleva significare che il regno da tanto promesso cominciava la sua fase di preparazione. Gesù stesso, che avrebbe dovuto essere il re dei re nel regno messianico, era venuto. E nei secoli che si sono succeduti, Dio ha scelto di mezzo al mondo coloro che divideranno con Lui l'onore e la gloria del regno.
Da ciò quindi deve dedursi che, per usufruire di così alto privilegio, i discepoli dovevano improntare la loro vita su quella di Gesù, sopportando ogni sofferenza fino al sacrificio della loro vita.
È evidente. Se ben ricordi, egli disse loro: «Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me».
Ricordo, e Paolo scrive, che coloro i quali soffrono con lui regneranno con lui. Di ciò deve dedursi che il vero regno di Cristo non potrà iniziare le sue funzioni se non dopo il periodo di prova dei discepoli, che li formerà e renderà degni della compartecipazione. Ma quando questo regno sarà instaurato, credi che la pace sarà universale e duratura?
Oltre ad essere universale e duratura, la pace avrà un senso ancora più vasto di quello in riferimento alla soppressione delle guerre.
Ma Franco, in che modo?
Voglio riferirmi all'idea suggeritami dalla promessa di Dio di fare un nuovo patto con gli uomini. Paolo ne parla nei capitoli 8 e 10 dell'Epistola agli Ebrei, affermando che Dio metterà le sue leggi nei cuori degli uomini e le scriverà nelle loro menti. Considera che ai nostri giorni le nazioni non conoscono altro mezzo per evitare la guerra al di fuori di armarsi sempre più efficientemente, spinte a ciò dall'egoismo che costituisce il fattore predominante in tutti i rapporti umani. Ora si è riconosciuto che per impedire lo sfacelo della civiltà, verso cui il mondo corre ineluttabilmente, resta solo il risveglio spirituale degli uomini, ma esso non si effettuerebbe mai senza l'aiuto divino. Tale aiuto sarà concesso durante il regno di Cristo.
Sarà nel momento in cui le nazioni trasformeranno le loro spade in vomeri, d'aratri e le spade in falci.
Appunto, i profeti Isaia e Micea assicurano entrambi che a tal momento si perverrà allorché le nazioni, accortesi della loro impotenza, negli accordi per instaurare la pace nel mondo, si rivolgeranno al Signore e diranno: «Venite, saliamo al monte dell'Eterno e alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri». Continuando poi, Michea dice che gli uomini, allorché riconosceranno le vie del Signore, non impareranno più la guerra.
Bravo! Tali rivolgimenti nel mondo costituiscono tutta una vita nuova per l'uomo. E ciò appunto in seguito a quanto hai detto poc'anzi riguardo alla pace da instaurarsi fra le nazioni.
Giusto. La pace non potrebbe avere solide basi se non fosse instaurata prima fra Dio e l'uomo, che, per essersi distaccato sempre più dalle leggi divine nel corso dei secoli, ha peggiorato le sue condizioni, fino a renderle insopportabili.
Allora Dio stenderà un trattato di pace con gli uomini, non ti sembra?
Esattamente. La Bibbia lo denomina patto. Il nuovo patto al quale allude Paolo nell'Epistola agli Ebrei, riferendosi alla profezia di Geremia.
Sì, sì, ricordo adesso. Tu alludi il patto che, come abbiamo già detto, per esso Dio scriverà la legge nel cuore degli uomini.
Questo patto, secondo la Bibbia, è stato suggellato dal sangue di Cristo. Il genere umano si separò da Dio dopo la trasgressione alle sue leggi, avvenuta per opera dei nostri progenitori, e che determinò non solo la perdita dei favori divini, ma anche quella della vita. Però il Dio, che amava la sua creatura umana, inviò il Figlio perché la riscattasse dalla morte e le concedesse l'opportunità di riacquistare l'armonia con Lui e vivere. Giulio, ora l'opportunità aspetta te.
Grazie Franco, io la gradisco e voglio anche dare un'opportunità ai nostri amici in ascolto per scriverci e fare delle domande e anche per scriverci e chiedere una copia del libretto Dio e la ragione, che sarà spedito gratis e Franco di porto.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.